Effetto Mondo.
That's like saying that, I'm issuing, arrest warrants for FDR and Churchill, but also for Hitler. Or I'm issuing arrest warrants for George W. Bush, but also for Bin Laden. That's absurd.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Avete sentito la voce di Benjamin Netanyahu. Netanyahu, primo ministro israeliano, intervistato da Jack Tapper, che è un giornalista della CNN, uno di quelli molto tranquilli, tra i più anche autenticamente equidistanti dalle notizie che racconta. Forse è stato scelto anche per questo. E nel passaggio che avete sentito, Benjamin Netanyahu dice: questa assurdità, del resto sono le parole anche di Joe Biden, della richiesta di arresto internazionale per me, oltre che per i leader di Hamas, è come se si fosse chiesto l'arresto di Churchill e FDR, che sta per Franklin Delano Roosevelt, che era presidente degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, e contemporaneamente di Hitler, oppure se si fosse chiesto l'arresto di George Bush dopo gli attentati dell'11 settembre e contemporaneamente quello di Osama Bin Laden. Questo è un po' il paradosso, ma l'intervista è molto interessante, invito tutti ad ascoltarla, perché si parla anche del tema, quello che è anche alla base di questa richiesta di arresto internazionale, cioè che Israele stia affamando la popolazione civile di Gaza. E Benjamin Netanyahu snocciola una serie di dati su quanti aiuti sono effettivamente entrati, sugli aiuti che non sono riusciti a entrare per responsabilità di Hamas o dell'Egitto. Insomma, comunque interessante per chi vuole farsi un'idea su questa questione, che resta su tutte le prime pagine dei giornali, anche americani e non solo, anche perché, come sappiamo, si è unito anche il grande fatto di cronaca dell'Iran, e benché gli iraniani abbiano ammesso che si è trattato di un guasto, hanno poi subito anche accusato gli Stati Uniti perché le sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran da tantissimo tempo danneggiano per esempio la possibilità di mantenere in salute aggiornati tutti gli equipaggiamenti militari.
Credo che l'elicottero del Presidente sia l'ultima scartina che avevano a disposizione, esatto. Questo non è pensabile, però insomma.
E poi c'è molto spazio su Washington Post, che, come ricordiamo sempre, ha scelto questa strada di staccarsi un po' sempre dalla cronaca e usare l'edizione di carta per inchieste, un'inchiesta che è stata anche tra l'altro ripresa da alcuni giornali italiani e europei,
giusto?
Esatto, su questi migranti di fatto abbandonati, terribile, tra l'altro un'inchiesta anche qui vecchio stile, potremmo dire, cioè mesi e mesi e mesi di indagini, di viaggi sul campo di giornalisti per dimostrare che appunto alcuni paesi, per liberarsi, per svuotare anche alcuni centri di permanenza per i migranti, li mollano nel deserto.
Se ne sono accorti ritrovando traccia dei mezzi, delle auto Nissan per esempio, che avevano arrivavano con gli aiuti europei a questi paesi e venivano utilizzati invece da questi trafficanti.
E naturalmente questo riapre tutta la questione di aiutarli, però poi bisogna capire chi gestisce poi gli aiuti economici ma anche materiali, come dicevi tu, di mezzi, una volta che arrivano in questi paesi. Purtroppo, e dico purtroppo veramente perché non fa mai piacere trovarsi in prima pagina su uno dei giornali più letti al mondo per questioni così negative, che danno un'immagine così negativa del nostro paese, Financial Times in prima pagina ha una foto dove si vedono quei fumogeni che sono stati gettati ieri a Roma, sventolano le bandiere italiane, ma naturalmente parliamo non di una questione di sicurezza nazionale ma della protesta dei tassisti ieri a Roma. Quindi questa è la fotonotizia, quella grande su cinque colonne del Financial Times.
E cosa dicono
oggi
come titolo? C'è un titolo anche di...
Sì, è molto neutro, Italian Cabbies Fight Reform, e quindi i cabbies, che è così il modo gergale per dire i guidatori dei taxi, combattono appunto contro le riforme, e poi si spiega quali sono i temi, ma naturalmente l'Italia in tutto questo è una anomalia, perché sappiamo che Uber in altri paesi europei
è già operativo da anni.
Esatto,
certo.
Anche lì ci sono stati ricordo le proteste a Londra, però poi si è trovato un modo razionale per tenere in conto gli interessi di tutti, compresi naturalmente quelli degli utenti dei taxi, oltre che dei tassisti.
Che altro, Giulia? primo piano oggi?
Ma ti segnalo comunque dalla prima pagina di Financial Times, sì. In qualche modo è un po' uno specchio con quella del Wall Street Journal, cioè in Financial Times parla di questo colosso indiano Adani che è attivo soprattutto nel carbone, e viene fuori che insomma pur di vendere carbone di qualsiasi tipo, di cui l'India sappiamo ancora oggi fa un grandissimo uso, in realtà era un carbone di scarsa qualità, e questo è tra l'altro anche di maggior impatto sull'ambiente, come già il carbone è di suo. Mentre il Wall Street Journal apre su queste mosse che la Cina sta facendo, forse un po', diciamo, come sempre approfittando del fatto che l'attenzione internazionale è soprattutto concentrata sulle guerre, e sta ulteriormente facendo incetta di miniere di materie prime che sono molto importanti per la svolta tecnologica, per il futuro tecnologico, e naturalmente la questione delle terre rare. Quindi insomma mi sembra interessante, perché evidentemente la Cina, al di là di queste visite di Xi Jinping o qui in Europa o, come sappiamo, accogliendo Putin in Cina, poi si sta muovendo anche su altri fronti.
Senti Giulia, la Spagna è un po' al centro, no? Diverse questioni, non solo riconosce la Palestina diventando anche, esatto, una certa autonomia in politica estera, ma c'è questa querel con Milei
che continua. Cioè, abbiamo visto domenica Milei accusa durante la kermesse di Vox la moglie di, o meglio Sanchez, di essere sposato con una donna corrotta, e dice: ecco cosa vi aspettate, insomma, se tutto nasce da lì. La reazione durissima del governo spagnolo, che minaccia di ritira temporaneamente l'ambasciatrice, e poi, come hai detto tu ieri in chiusura, rende definitiva questa misura, ritirare l'ambasciatrice spagnola a Buenos Aires. Milei che risponde: ma io non ho niente di cui scusarmi, perché gli sono state chieste le scuse. Adesso si infila anche Pedro Abascal, leader di Vox, anche perché Milei ha parlato proprio da ospite di Vox. Sentiamo cosa ha detto Abascal.
Il signor Sánchez non sopporta escuchar a los españoles. El señor Sánchez no soporta que los españoles le digan que se saque las manos de los bolsillos delante del rey. No soporta escuchar el sufrimiento de los españoles en las calles. Y no soporta la crítica de la oposición.
Si sta spostando un po' la questione, non tanto su questo modo, anche se vogliamo, violento, oltre che poco diplomatico, di Milei di partecipare ai consessi internazionali, ma si ripete, lo abbiamo già detto ieri, che in realtà, e lo ha detto Abascal, quello di Milei non è un attacco alla Spagna, non è un attacco istituzionale, ma è un attacco a Sanchez, che appunto non ascolta gli spagnoli, e insomma le cose che abbiamo già sentito tante volte da Abascal. Ma ti porterei nell'ultima parte sulla questione che secondo me è la più, forse quella più importante, che dovrebbe più farci riflettere, ed è questa decisione di Rassemblement National di dividersi da AfD in, sì, Germania, sì, sì. E sentiamo come viene raccontata questa cosa dal canale ufficiale di AfD, e poi dalla TV francese, dalla TV francese, quella parte che viene trasmessa anche in inglese.
Kra hatte einer italienischen Zeitung gesagt, nicht alle SS-Mitglieder seien Verbrecher gewesen. Das wurde in Frankreich als Verharmlosung der NS-Vergangenheit verstanden.
What Maximilian Kra has said in the Italian newspaper La Repubblica is obviously very provocative. We know that in France the subject of the SS crimes, as well as in Italy for instance, is still very touchy.
Il riferimento è all'intervista che Maximilian Kran, sì, ha dato a Repubblica,
a Tonia Mastrobuoni,
che appunto dove ha detto che non tutte le SS erano colpevoli. Tra l'altro notate questa sottigliezza: la AfD non cita nemmeno la Repubblica, è nei Italienische Zeitung, così, un giornale italiano, invece in Francia si cita questo. Ma il punto qual è? Che in Francia è ancora vietato in qualche modo assolvere le SS e non considerare criminali in toto. Quindi Bardella, che è il candidato già parlamentare europeo, candidato di nuovo alle elezioni europee di Rassemblement National, in realtà non poteva fare altrimenti. Cioè, se l'AfD nel suo Spitzenkandidat Maximilian Kran dice questa cosa, Rassemblement National non poteva che distaccarsi.
E va bene, staremo a vedere. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Noi ci risentiamo domani in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Per oggi è tutto. Ciao, buona giornata. Ciao.